Radio Vaticana Italia. Mandaci un WhatsApp al numero 335 12 43 722.
La scelta di questa musica non è casuale, è una musica meravigliosa. Ryuichi Sakamoto, Kansu, David Byrne sono gli autori di questo brano bellissimo. Perché? Perché sono trascorsi 30 anni da uno dei film più belli che abbia mai visto, che avrete mai visto, che avete visto. E l'ultimo imperatore della Emperor, in collegamento telefonico abbiamo, davvero è un piacere averlo con noi, il maestro Bernardo Bertolucci. Ben trovato, maestro.
Buongiorno.
Guardi, sono emozionata, posso dirglielo?
Lo siamo tutti.
Lo siamo tutti.
Beh, vi devo dire che mi avete fatto sentire la musica del film, e anche io non ricordavo che questa data è quella dell'uscita, prima uscita, qui in Italia, e qui l'emozione anche qui non manca.
Maestro, io chiaramente mi sono informata, ho letto, oltre ad aver visto per la tipo quarta, quinta volta il film, è un progetto risalente in realtà a prima, 1982, quando le capitò in mano una copia dell'autobiografia di questo sventurato sovrano, Pu Yi. Lei rammenta quelle giornate e soprattutto le pagine che sfogliò in quel libro?
Beh sì, io ho cercato di essere molto vicino al libro e anche nella parte del libro che forse mi era più, diciamo, se non dubbia, che era quella della rieducazione. Ma ho voluto in qualche modo crederci. Ora non so se poi nella realtà cui diventando un giardiniere non avesse tutti i giorni delle crisi di astinenza per il suo trono, ma mi è piaciuto credere a quest'uomo che diventa vecchio e che esce dalla prigione cambiato, diverso, dopo anni di quella che tra virgolette si chiama rieducazione, o i cinesi chiamavano così, esce cambiato e accetta di fare il giardiniero.
100 italiani, mi corregga se sbaglio, insomma, questa conta dei personaggi che contribuirono a questo film: 150 cinesi, 20 inglesi, 19.000 comparse, possibile?
Beh, forse non lo so.
Non li ha contati, giustamente.
Il numero delle comparse, devo dire che veramente non le ho mai contate. Però, quando per la prima volta mi trovai per quello che è l'insediamento del piccolo imperatore, in quel cortile della grande armonia, con tutti i dignitari che si inchinano e fanno l'inchino totale, la prostrazione totale per terra davanti al bambino, ebbi un attimo di panico. Ricordo che era proprio l'inizio della giornata lavorativa, ma il mio aiuto regista, bravissimo Gabriele Polverosi, insieme ad altri aiuti, Serena Calevari, eccetera, aveva già disposto tutti i militari nel cortile. Io li vidi e scappai a rinchiudermi nel mio camper, nella mia roulotte. Ero terrificato, non volevo più uscire. Codo, il produttore Jeremy Thomas che bussava, diceva ma apri, apri, dai, non è, vedrai. Insomma, fu la più, devo dire, la più grande avventura della mia vita.
E poi fu uno dei pochissimi registi non cinesi ad aver ottenuto il consenso di girare all'interno della città proibita. In qual modo ci riuscì?
Beh, In Guo Chen, che nel film è il direttore della prigione, è quello che ha il rapporto più stretto con Puyi, quello che si occupa proprio di Puyi, era diventato vice ministro della cultura. Il ministro della cultura era un uomo di grandissima apertura. Era il momento di un segretario del Partito Comunista, anche lui molto molto aperto. Beh, non è per caso che 2 anni dopo, l'86-87, nell'89, ci fu Tiananmen. Cioè era una Cina che stava cambiando. Tiananmen diede il freno a quel cambiamento che comunque andò avanti. Invece di diventare un paese in mano agli studenti, diventò un paese in mano a dei giovani capitalisti che girano in Ferrari per Pechino.
Mm-hmm. Nel 1988, nella primavera del 1988, l'ultimo imperatore ha vinto 9 Oscar su 9 candidature, quindi praticamente ha preso tutto quello per cui era stato nominato. E Robin Williams quella sera disse una cosa molto divertente, cioè che con gli Oscar davano anche la green card quell'anno.
È vero, eravamo tutti lì naturalmente, e io credo il premio alla regia è il penultimo, e poi il premio ultimo è Best Picture, Best Film. Uh-huh. E ricordo che salì a prendere quello che era il secondo Oscar, perché il primo l'avevo preso insieme a Mark Peplo per la scrittura della sceneggiatura. Ed ero dunque già salito una volta in palco. La seconda io ebbi una specie di furia, quasi dalla gioia. Intanto vivevo questa serata degli Oscar come un circo. Mi sembrava di essere al circo di Hollywood. Non avevo quella specie di sacro rispetto che vediamo certe volte in alcuni dei premiati, che erano lì quasi tremando e piangendo come se fossero, come se il palco degli Oscar della serata fosse un altare in una chiesa. E quindi io, oltretutto di ridere, cercai di non essere troppo serio, perché insomma, e comunque fu un incredibile successo, perché come diceva lei, 9 statuette su 9 nomination. Succede molto molto di rado.
Forse è l'unica volta, non so, che
mi
mai
sembra che
successo.
Sia l'unica volta, sì.
Sì, forse è vero, forse è vero.
Maestro, da quando fu giovanissimo e girava con la 16 mm, mi sembra, Morte di un maiale, la teleferica, vero? Ricorda? Certo che ricorda. Avrebbe mai immaginato in quei tempi, da così ragazzo, così giovane, di divenire
anni,
quello che sarebbe, appunto.
A 16 anni si gira con la 16 mm. Poi nella piena giovinezza si gira con la 35, e adesso potrei girare con la 70 mm, anche se ne ho di più, ma insomma.
Lei ha lavorato con gli attori più straordinari, Marlon Brando per citarne uno, Peter O'Toole ovviamente in L'ultimo imperatore, Gérard Depardieu, veramente con i nomi più incredibili del cinema. Com'è il suo rapporto con gli attori? Che cosa cerca nell'interprete che sceglie per un suo film?
Cerco di trovare il punto in cui personaggio che devono interpretare si trasforma in loro. Più che loro nel personaggio, è il personaggio che deve diventare loro e quindi avvolgervi e penetrarvi. Ma sono loro che mi portano il materiale per arrivare al personaggio, il materiale vero viene dall'animo degli attori. Ecco, questo è sempre il mio metodo, quello di cominciare con un'intervista su di loro, poi la lettura della sceneggiatura. E sì, a quel punto l'intervista va a modificare la sceneggiatura. La loro realtà, la loro interiorità, il loro modo di essere, che quindi la loro verità va a incarnare il personaggio, se no è un pezzo di carta scritto dagli sceneggiatori, e invece si incarna con la verità degli attori che ho scelto, insomma.
Certo. E c'è un episodio che ho trovato molto, molto toccante quando ne ho sentito, ed è un suo incontro con Ingmar Bergman, che era alla fine della sua carriera e che minacciava di non volere più fare del cinema. E lei lo ha implorato con un biglietto di non smettere, vero?
Sì, era seduto in questo tavolo della prima anno dell'EFA, l'Accademia Europea del cinema, come è nato negli anni 90, mi pare, e a parte che così i suoi film erano straordinari ed erano tra i miei film di formazione, avevo davanti questo grande regista che era anche, guarda te, l'uomo più bello che avevo mai visto. E c'era il Bergman, era di una incredibile bellezza e emanava proprio una specie di vibrazione bergmaniana. E gli scrissi la supplico, Ingmar, non smetta di fare dei film di cui noi ci nutriamo. E lui mi rispose, grazie. Vedrò, ma ho vissuto per il cinema e morirò per il cinema, mi scrisse. Purtroppo questo biglietto è andato perduto, perché sarebbe stato bellissimo per me averlo davanti sempre.
Però l'ha conservato a lungo, no? Sapevo che lo aveva proprio...
Chi lo sa, poi siccome in casa le cose si ritrovano.
Magari lo ritroverà, infatti.
L'occasione per riguardare questa pellicola, maestro, alla luce anche di questa chiacchierata, le chiedo di dirci e suggerire anche ai nostri radioascoltatori con quale spirito, con quale animo si dovrebbe appunto visionare, guardare, ammirare, gustare L'ultimo imperatore.
Non l'ha mai visto, per i giovani credo ci sia così un viaggio molto interessante in un pianeta che forse gli è ancora completamente sconosciuto, la Cina poi di anni di grande cambiamento, quindi la Cina dentro le mura della città proibita, seguendo il destino di questo bambino poverino a cui viene instillato il senso del potere, del potere imperiale, ma che si accorge già da bambino che questo potere è ingabbiato dentro delle mura, e cioè dentro la città proibita. Lui è imperatore di... ma non è nessuno fuori dalla città proibita. Insomma, è una storia in qualche modo tragica, ma è una storia anche di, forse, non ne sono neppure sicuro io, ma di percorso verso una certa luce che forse prima gli mancava a questo povero qui.
Lei ama Sant'Agostino, ho letto delle interviste, l'ho sentita diverse volte citarlo, e spesso di Sant'Agostino riporta del tempo. Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima. Ecco, forse questa è una grande forza, e la, come dire, anzi la forza del film L'Ultimo Imperatore, che il tempo, quella, come dire, quell'anima che vibra non la annullerà mai.
Ma mi pare che adesso non ho più davanti la frase di Sant'Agostino, che è bellissima, e mi pare che dicesse, dovrei chiederlo al mio scrittore e cognato Mark Peplo, che lo conosce più di me, il tempo parte dal passato che non esiste più, attraversa il presente che è in continuo cambiamento e finisce in un futuro che ancora non esiste.
A proposito di tempo, volevo parlare di un film che a me è piaciuto moltissimo, come tutti i suoi, però insomma, questo mi aveva colpito molto, che è The Dreamers. E volevo sapere che cosa ha significato per lei ritornare un po' con la memoria a quello che aveva significato Parigi nel 1968, e quanto però in quel film poi contasse anche invece un'ascendenza letteraria come Cocteau.
Sono cose che si, in realtà, dovrebbero mescolarsi così bene da fondersi, anche se un occhio così più raffinato come il suo vede Les Enfants Terribles in quei tre, quindi di Dreamer, certo ci ho pensato molto a Cocteau, e mi piaceva proprio di mescolare il 68 con Cocteau, che l'avrebbe vissuto sicuramente con molta eccitazione.
Sì, anche devo dire la scelta di Garrel, no? Mi sembra disegnata da d'Argelot di Cocteau. Come l'hai preso nel suo profilo, lo ricordi in maniera fortissima.
Credo che abbia ragione. E poi Cocteau era un meraviglioso scrittore, e aveva anche amicissimo di Proust, che era molto più grande di lui. Uh-huh. E tutte le cose di Cocteau, amo moltissimo quello che ha scritto, ecco.
Esiste ancora quella, come dire, massoneria cinefila di cui parla il protagonista proprio all'inizio del film?
Non so se esista.
Siamo preparati, l'ha sentito, sì.
E siamo pronti. Il cinema è pronto a tutti i cambiamenti, come dobbiamo essere noi. Io sono molto eccitato ogni volta che c'è un cambiamento tecnologico, che il cinema è sempre meno il cinema, ma lo è sempre di più per il fatto che il cinema ha sempre accettato di autorivoluzionarsi. Guardate dal muto al sonoro, dal bianco e nero al colore, e poi è cresciuto ancora di più ed è arrivato al cinemascopo, ai grandi formati, al 70 mm, all'IMAX. Adesso ci saranno le proiezioni a 360 gradi. Insomma, il cinema si trasforma, come è giusto che sia. Io non faccio, non tengo un segreto, sul fatto che vedo molto più serie di film.
Sì, la giusta trasformazione.
Anche noi. Maestro, è stato veramente un piacere parlare con lei.
Grazie.
Speriamo di poterci sentire presto, per altre occasioni ce ne saranno sicuramente.
Grazie a voi oggi. Grazie.
Buona giornata. Bene, chiudiamo con almeno questa prima parte con il brano sempre tratto dall'Est Emperor, Sakamoto.